Rodrigo, mentre si fa sempre più acceso il dibattito sul plebiscito sui matrimoni gay, l'Attorney General ombra, Mark Dreyfus, accusa alcuni membri del Partito Liberale di aver partecipato alla diffusione di materiale informativo con dei messaggi falsi sulle conseguenze del voto del plebiscito. Quindi l'accusa sembra molto grave. Ci spieghi quindi cos'è successo?
Sì, l'accusa infatti è gravissima e infatti mostra un po' il lato più brutto e oscuro della democrazia, cioè quando gruppi organizzati decidono di agire in malafede per letteralmente diffondere disinformazione con lo scopo ultimo di ottenere un vantaggio politico. In breve sembra che una serie di volantini siano stati distribuiti a Sydney da un gruppo chiamato Children's Future, che ha chiari legami con il Partito Liberale. Questi volantini in pratica sostengono che un voto a favore dell'uguaglianza matrimoniale nel corso del plebiscito significherebbe anche l'adozione forzata in tutto il paese del controverso programma Safe Schools.
Rodrigo, ma questo collegamento ha fondamento?
Assolutamente no, non c'è nessun collegamento tra le due cose. La domanda posta agli elettori nel corso del plebiscito sarà chiara. E tutti saranno in grado di capire cosa comporta. Tra l'altro, come abbiamo detto più volte qui nel corso del programma, il plebiscito in sé non ha alcun valore legale, nel senso che una volta capito il risultato, qualsiasi esso sia, il risultato ha soltanto valore consuntivo. In pratica il Parlamento poi deve decidere se agire e come agire. L'idea del volantino sarebbe far credere alle persone che ci sia qualche trucco nelle parole del plebiscito e che una volta espresso il voto si imbarcherà su di una precisa strada. Insomma, questa idea è assurda e si tratta di completa ed assoluta disinformazione e tra l'altro è anche chiaramente messa insieme in malafede. Insomma, è iniziata la fase peggiore di questo processo, il plebiscito sui matrimoni gay, che tra l'altro, come ho detto più volte, è un processo costoso e completamente inutile che potrebbe e dovrebbe essere del tutto evitato con un semplice voto del Parlamento.
E noi ricordiamo che siamo in collegamento con Rodrigo Praino, docente di scienze politiche e politiche pubbliche presso la Flinders University. E nel frattempo, Rodrigo, il partito laburista prende di mira anche Pauline Hanson ed il suo partito One Nation. Infatti si parla della proposta di un codice parlamentare sull'etica razziale. Di cosa si tratta?
Beh, in realtà questa nuova proposta è semplicemente il remake di una vecchia proposta fatta originariamente nel 96, grazie ad una collaborazione tra il Partito Laburista e l'allora Partito Democratico. Questo codice parlamentare sull'etica razziale, come dici tu, è semplicemente una dichiarazione di principio sul rispetto della diversità culturale e religiosa e di sostegno alla tolleranza e alla giustizia in una società multiculturale. In pratica si tratta di una promessa da parte dei parlamentari che aderiscono al codice di parlare e scrivere in modo rispettoso su questioni che hanno a che fare con la diversità culturale e religiosa. All'epoca, nel 96, poco più della metà dei parlamentari, cioè il 54% per essere precisi, decise di aderire al codice. La proposta che nel 96 era nata proprio grazie a famosi commenti di Pauline Hanson che le costarono il sostegno del Partito Liberale è ora tornata a galla grazie al discorso di ritorno al Senato di Pauline Hanson, che ha parlato di un'Australia pronta ad essere inondata da musulmani. Oltre ai commenti, bisogna anche far presente che il partito One Nation sta proponendo un divieto assoluto di immigrati musulmani e questa proposta ha raccolto un sostegno sorprendente nel paese. Insomma, visto il clima generale e vista la possibilità che queste proposte ottengano sostegno internazionale nell'eventualità di una presidenza Trump oltreoceano, il Partito Laburista ha pensato bene di riproporre una nuova versione del codice di etica parlamentare per cercare almeno di contenere il tono del dibattito.
Rodrigo, cambiamo argomento. Il fine settimana ha visto anche il ritorno di Malcolm Turnbull dagli Stati Uniti dopo un intervento all'ONU e alcuni incontri a Washington. Qual è il bilancio della trasferta americana del primo ministro?
Beh, questo viaggio americano non è proprio stato stellare, a mio avviso, insomma. Prima di tutto, all'ONU il primo ministro ha cercato di utilizzare la politica australiana nei confronti dei richiedenti asilo come esempio di frontiere sicure. Ebbene sì, senza alcun dubbio la politica funziona dal punto di vista della sicurezza delle frontiere, però il primo ministro non ha accennato al costo umano di questa politica in termini di cosa accade in questi centri offshore e soprattutto in termini di come gestire i legittimi rifugiati politici, una volta che noi rendiamo impossibile il loro ingresso in Australia. Tra l'altro, la politica del governo è stata criticata più volte proprio dalle Nazioni Unite, per cui la scelta dell'intervento è stata un po' discutibile. D'altro canto, invece, Trump ha anche cercato di scaricare un po' di colpe sul Partito Laburista, dicendo che il problema di Nauru e Manus l'ha creato Kevin Rudd. Insomma, il messaggio che emerge dall'intervento all'ONU è che i meriti della politica sono tutti suoi e del suo partito, mentre i problemi sono tutti da ascrivere ai laburisti e a chi li ha preceduto. Poi a Washington Turnbull ha speso la maggior parte del tempo nella corsa inutile dietro la Trans-Pacific Partnership. Dico che è una corsa inutile perché, nonostante Obama abbia detto di essere convinto che presto il Senato ratificherà l'accordo, il Senato americano, cioè ratificherà l'accordo, ciò probabilmente non accadrà mai. Sia Hillary Clinton che Donald Trump si sono già espressi contro l'accordo e stanno facendo campagna elettorale contro l'accordo, ed ora come ora il Senato potrebbe ratificare l'accordo solo dopo le elezioni di novembre, le elezioni del Presidente degli Stati Uniti. Detto ciò, il Senato si sta anche rifiutando di ratificare la nomina di Obama alla Corte Suprema, e quindi sembra del tutto illogico che loro decideranno di ratificare l'accordo, soprattutto poco prima del cambio di amministrazione.
Insomma, questa Trans-Pacific Partnership rischia di non concretizzarsi mai davvero. E Rodrigo, noi ti ringraziamo e ci ritroveremo tra 2 settimane ancora per parlare di politica australiana.
Grazie a voi, buon proseguimento.